Prima puntata del 2014 per le trombe a mano su Radio Bartolomeo Eustachio. Diciannovesima puntata in questo martedì 14 gennaio con le trombe a mano. Andiamo a vedere subito le notizie di questa settimana e diciamo di questo inizio gennaio su Radio Bartolomeo Eustachio. Il Piemonte deve tornare alle urne, ai 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 Lega.
Rimaniamo sempre in Piemonte per parlare di Notav, dove c'è stato un blocco al cambio turno degli alpini.
E poi Amburgo, cosa succede nelle strade dell'austera Germania?
Ci spostiamo nei Paesi Baschi, in modo particolare a Bilbao, dove un fiume in piena di 130.000 persone sta manifestando per i prigionieri politici baschi.
E poi Repubblica Centrafricana, il premier si dimette, ma la guerra continua.
Egitto, al via oggi e si concluderanno domani le votazioni per il referendum sulla nuova Costituzione.
Thailandia, l'opposizione occupa di nuovo le strade di Bangkok.
E concluderemo il nostro notiziario di oggi parlando del Vietnam, dove si è svolto un riot contro lo sfruttamento Samsung.
Erano queste le trombe a mano della settimana su Radio Bartolomeo Eustachio. Ascoltiamo la fine della sigla e poi si parte. Partiamo subito da quel pasticciaccio brutto della regione Piemonte. Devono a tutti i costi farmi fuori ed ogni mezzo è buono. In questi 4 anni ne ho subite, ne abbiamo subite di tutti i colori. Adesso non so più veramente che cosa aspettarmi. A parlare è Roberto Cota, il giorno dopo la fiaccolata dell'ira leghista per la sentenza del TAR che cancella le elezioni regionali del 2010 e anche la sua vittoria. Non rinuncia ad alimentare la tesi che lo dipinge come vittima di un golpe.
Al netto della polemica personale, però, i ragionamenti del governatore mettono in chiaro i due terreni di scontro politico e istituzionale dei prossimi giorni. Due sono i fronti di tensione. Il primo è legato alla definizione di quanto il governo regionale può ancora fare e per capire oggi la giunta chiederà un parere all'avvocato dello Stato e cioè a Palazzo Chigi.
Il secondo è legato al pagamento dei costi dei prossimi ricorsi amministrativi, con i vertici del PD che lanciano un avvertimento. Non tollereremo che possa venire utilizzato del denaro pubblico per tutelare non gli interessi della regione Piemonte, ma l'interesse personale di Cota. Se ha in mente di portare avanti azioni giudiziarie meramente dilatorie, lo faccia a sue spese e non con i soldi dei cittadini.
La presa di posizione del segretario regionale del PD Gianfranco Morgando e del capogruppo Aldo Rischina nei giorni scorsi era stato il consigliere Roberto Placido a sollevare il tema. Arriva dopo la conferenza stampa dell'ex presidente Mercedes Bresso, dove alcuni dei suoi legali, analizzando le sentenze della Cassazione, in particolare quella legata al ricorso contro la lista pensionati ed invalidi, si evidenzia il punto di vista che l'ente regione non dovrebbe avere un interesse diretto nella contesa elettorale, ma che di fatto dovrebbe essere terza destinataria e dovrebbe essere disinteressata.
Da qui l'affondo. Dopo la sentenza del TAR, ci troviamo di fronte a una situazione di urgenza che non può giustificare da parte di Roberto Cota e del centrodestra ulteriori perdite di tempo con azioni finalizzate esclusivamente a protrarre un'illegalità che dura da ben 4 anni.
Dal maggio del 2010 la regione ha speso circa 100.000 euro in spese legali per difendersi dai ricorsi dell'ex presidente dei Verdi, dei Radicali e dell'UDC. Spese che, secondo il vicepresidente della giunta Gilberto Picchetto, sono giustificate dal punto di vista legale ed economico. Una certezza motivata da una sentenza della Cassazione che è stata esaminata venerdì scorso, subito dopo la pronuncia del TAR, nel corso di una riunione della giunta con l'avvocatura regionale.
Che cosa dice la sentenza? In caso di ricorsi elettorali, l'ente è sempre parte in causa e ha interesse a mantenere la continuità dell'ente, commenta Picchetto. Ma come si fa a dire che un'istituzione non si può difendere? E chi dovrebbe farlo al suo posto? Tocca alla regione, questo mi pare il più elementare diritto alla democrazia.
E poi ci sono le querele amministrative legate ai margini operativi della giunta e del consiglio regionale legati all'interpretazione delle attività istituzionali. Indifferibili e urgenti. Oggi il tema sarà affrontato nel corso della conferenza del capogruppo convocata originalmente dal presidente dell'assemblea Valerio Cattaneo per discutere della riforma elettorale, che si concentrerà invece sull'organizzazione dei lavori.
Poche ore prima è convocata la riunione della giunta regionale. All'ordine del giorno lo stesso problema: definire i confini dell'azione di governo. Il vicepresidente Picchetto ha chiesto il parere dell'avvocatura e in via informale anche le opinioni di illustri giuristi. Ci troviamo di fronte, spiega, ad interpretazioni diverse e così oggi, nel corso della riunione della giunta, proporrò di chiedere un parere all'avvocatura dello Stato ma anche al Consiglio di Stato, che ha un'apposita sezione dedicata alle consulenze amministrative.
Cambiamo argomento e parliamo di Notav. Proseguono infatti in Val di Susa le mobilitazioni del movimento Notav. Domenica 12 gennaio l'appuntamento a sorpresa era presso la caserma Ceccaroni di Rivoli, alle porte della Val Susa, dove le truppe degli alpini alloggiano. Da qui ogni giorno i pulmini carichi di militari partono verso il cantiere TAV di Chiomonte.
Ci si trova dunque alle 16.30 con un leggero anticipo sul cambio turno davanti alla porta Carraia. Inizia un volantinaggio e viene appeso uno striscione con su scritto Val Susa libera, no militari e polizia, no TAV, no mafia. Sono un centinaio gli attivisti no TAV che, distribuendo i volantini, informano gli automobilisti e i cittadini di Rivoli dello spreco e della devastazione in corso a Chiomonte.
Arrivano dunque le prime pattuglie di polizia e carabinieri che da lontano seguono lo svilupparsi degli eventi. Poco dopo, passate da poco le 17, ecco che arrivano i pulmini di ritorno dal cantiere, carichi di militari che vengono immediatamente bloccati dagli attivisti con cori e slogan. In pochi minuti la situazione diventa imbarazzante per i militari, che restano bloccati sulla colonna di mezzi circondati da Notav.
Sono minuti di blocco e di resistenza, fin quando il commissario di polizia di Rivoli, in costante contatto telefonico con la questura di Torino e con forte agitazione, chiede aiuto e fa intervenire i reparti antisommossa, impegnati allo stadio, distante pochi chilometri.
Si capisce da subito l'intenzione e la possibilità di intervento che ormai le truppe hanno ed in particolare la polizia. I reparti giungono in corsa e scendono dai mezzi già con caschi e scudi, caricando e rincorrendo in Ottav per alcune centinaia di metri, allontanandoli dal perimetro militare.
Seguono ancora, poi, per le vie di Rivoli, alcune identificazioni di manifestanti per mano del reparto Digos, che a tradimento attende chi si sposta e va a recuperare le proprie automobili. Ma non sono certo questi piccoli fastidi a mettere in difficoltà o a fare paura ai NOTAV.
Sono queste azioni di disturbo e pressione all'articolazione del cantiere che danno vita e forza al movimento. Premere contro le truppe e i guardiani della devastazione è un modo per evidenziare a tutti lo spreco di risorse pubbliche destinati ad un'opera inutile.
È un modo per rendere la vita difficile e fastidiosa a chi in quel cantiere pensa di lavorare e invece riempie solo le proprie tasche in nome del lavoro e della necessità. C'è lavoro e lavoro, e questi sono lavori da fermare. Il cantiere, le articolazioni che attorno ad esso si muovono, le truppe che lo difendono.
Dalla caserma di Rivoli partono ogni anno italiani per le missioni di guerra all'estero, portando morte e devastazione. Da lì, ogni giorno, partono militari per difendere chi distrugge la Val Susa e intasca i sacrifici dei cittadini.
Dopo le ultime ondate di arresti con l'infame accusa di associazione terroristica, momenti come questo non possono che essere un punto da cui, ancora una volta, ripartire insieme. Ripartire nella lotta NOTAV, sostenendo chi oggi è colpito dalla pressione giudiziaria e premendo contro chi ruba e devasta. Questo articolo è stato preso da notav.info.
Last taste of your summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. Listen to bells as they chime. Synchronize all in our mind. Feel like it's all meant to be. Hereafter is all that I say. Won't let you. All the ones you can find, and watch as they cast you aside. Take what you wanted to see. Say what you wanted to mean. Pour all back over your eyes and give more than you care to try. Won't let you. No, I. I won't let you fall.
Riprendiamo da Amburgo. La situazione nelle strade della città tedesca sono tese fin dalla metà di dicembre. Alcune notizie, poche, sono trapelate su alcuni blog internazionali nella prima settimana di gennaio e ora gli aggiornamenti cominciano a scarseggiare. I nostri maggiori quotidiani non approfondiscono. Che cosa è successo e che cosa sta succedendo nell'austera Germania?
Guerriglia. Il freddo invernale di Amburgo si è tramutato in un mese caldissimo. I giovani sono per strada, in città c'è il coprifuoco e le forze dell'ordine hanno stabilito con l'autorità uno stato d'eccezione, dentro il quale hanno il permesso sostanziale di fare ciò che vogliono. Se varchi la zona rossa, puoi essere fermato ed arrestato. Che tu sia un manifestante, un giornalista o un semplice curioso, rischi le manganellate.
Tutto è cominciato con lo sgombero coatto del grande centro sociale di estrema sinistra o comunque antagonista Rote Flora, lo sgombero di uno spazio ormai storico del centro di Amburgo, che è stato visto come l'atto supremo da parte di uno Stato nel voler mettere a tacere chi la pensa diversamente rispetto alle istituzioni.
E così i giovani e le giovani protestano tentando di alzare la voce, ma si ritrovano circondati da migliaia di poliziotti nella Gefahrengebiet, la zona rossa, dove arrestano anche i cani. Il centro sociale è nato nel 1989 e nasce dalle ceneri di un vecchio teatro. Al suo interno, oltre ai militanti tedeschi, anche molti migranti, alcuni dei quali provenienti da Lampedusa, superstiti della tragedia dello scorso ottobre.
Lo Stato di Amburgo, la Germania ricordiamo uno Stato federale per cui non tutte le decisioni vengono prese dalla cancelliera Merkel, ha deciso che alcuni stabili dell'area, tra cui la Rote Flora appunto, saranno presto demoliti. Nonostante lo spazio fosse anche abitativo, casa di circa 70 persone. Dove andrà questa gente?
I blog informati parlano di una risposta violenta da parte degli autonomen nella notte di Capodanno. Ci sarebbe stato un attacco alla stazione di polizia più vicina, con il ferimento di alcuni agenti. Da qui la decisione di instaurare lo stato d'eccezione e la zona rossa.
I giovani e le giovani del centro, però, fanno subito notare come la stessa polizia abbia diramato in un comunicato ufficiale sull'accaduto, in cui emerge come il luogo dello scontro fosse ben lontano dalla stazione dove sarebbero rimaste ferite le guardie.
Le perquisizioni messe in atto dalla polizia non sono comunque state infruttifere. Gli agenti tedeschi hanno trovato fuochi d'artificio e passamontagna scuri, dopo aver passato al setaccio ben 400 persone residenti nel quartiere. Materiale è evidentemente molto pericoloso, per il quale è necessario lo stato di eccezione.
Intanto le notizie da Amburgo sono sempre più scarse qui in Italia. Vista la situazione, si fa fatica a credere che gli scontri si siano placati, mentre è pressoché impossibile che polizie e antagonisti abbiano trovato un accordo. Mentre l'informazione italiana tace, si attendono nuovi sviluppi dalla seconda città dell'austera Germania.
I'm falling through. This place is cold, this void is dark. I can't escape, can't hide from view. So unprepared, so torn apart. Oh, 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 oh. Whoa.
Dal freddo caldissimo della Germania al caldo bollente della Spagna. Bilbao, senza dubbio una manifestazione storica, quella che si è svolta nelle strade di Bilbao la scorsa settimana, la consueta manifestazione che si svolge ogni anno a favore dei diritti dei prigionieri politici baschi e per una risoluzione del conflitto.
Una marea umana che nel pomeriggio di scorsa settimana ha inondato Bilbao, un totale di 130.000 persone circa che hanno ancora una volta dimostrato quanto la questione dei prigionieri e delle prigioniere politiche attualmente disperse nelle diverse carceri dello Stato spagnolo e francese sia di fondamentale importanza nella fase politica attuale che si sta attraversando nei Paesi Baschi.
Circa 90.000 sono le persone che hanno percorso il corteo con le bandiere che reclamavano il ritorno a casa dei propri cari, mentre altre 40.000 persone circa hanno manifestato ai bordi del percorso, creando un'immagine suggestiva di una Bilbao che strabocca di gente, tanto da impedire di muoversi.
Nonostante il divieto a manifestare da parte del giudice Velasco e dopo che associazioni di destra come Dignità e Giustizia, AVT, e di appoggio alle vittime del terrorismo hanno inoltrato nei giorni scorsi una petizione per vietare la manifestazione nella stessa giornata della scorsa settimana, a poche ore dall'inizio del corteo. Il giudice dell'Audienza Nazionale, Ismael Moreno, ha risposto negativamente alla richiesta formulata.
A prescindere da questo, la manifestazione di sabato già si annunciava massiccia e così è stata, rivelandosi la più grande mobilitazione degli ultimi 15 anni. Poco a poco la marcia silenziosa che si faceva spazio tra la moltitudine di gente si è trasformata in una marcia rumorosa, con cori a favore dei prigionieri e delle prigioniere politiche, così come non sono mancate le immagini delle gocce d'acqua, simbolo onnipresente nelle ultime settimane e rappresentativo del lemma «Goccia a goccia, siamo mare».
La manifestazione, come ogni anno, è confluita davanti al municipio della città. È stata accolta da migliaia di persone che si trovavano lì ad aspettare l'arrivo del corteo e che è stato costretto ad occupare le vie limitrofe per mancanza di spazio, in un incessante ed emozionante pronunciamento di cori a favore dei prigionieri e delle prigioniere.
A pochi giorni dall'ultimo comunicato del gruppo dei prigionieri politici baschi EPPK e della retata che ha coinvolto 8 avvocati appartenenti al gruppo di contatto con i prigionieri baschi, la manifestazione di sabato è stato un altro passo importante e significativo nell'appoggio a chi si trova a scontare pene interminabili all'interno delle carceri spagnole e francesi e a determinare ancora di più il peso della questione i rumorosi e numerosi cori che reclamavano a gran voce l'amnistia, l'indipendenza e la libertà.
Ci spostiamo ora nella Repubblica Centrafricana per darvi aggiornamenti del caso di cui vi stiamo parlando già da mesi ormai. Una delle tante guerre invisibili e della quale ci siamo spesso occupati, purtroppo prosegue. Dopo mesi di guerriglia che hanno provocato centinaia di morti, a inizio dicembre, l'ONU ha permesso l'ingresso della Francia, ovviamente per portare la pace nel paese africano. Ma la pace europea, come sappiamo bene, consiste nella guerra e così i morti sono raddoppiati in poco tempo.
Nella capitale Bangui, la guerra è cosa quotidiana. La scorsa settimana arriva una possibile svolta. Si è dimesso infatti il presidente ad interim Joto Dia, che nei mesi in cui aveva retto l'incarico non aveva risollevato la situazione, anzi, la violenza era dilagata senza che il premier facesse nulla di efficace per fermarla. A oggi si parla di 1 milione di sfollati.
A prendere la parola nella giornata di oggi, martedì, è stato il nuovo presidente ad interim Nguetet, che ha affermato che l'anarchia è finita. Andando oltre questo primo slogan populista e fermo restando che nella Repubblica Centrafricana non c'è mai stata una reale anarchia, il nuovo presidente si è detto deciso nel fermare le violenze sia dei ribelli musulmani sia dei cristiani.
Il primo effetto concreto è stato il ritorno a Bangui delle centinaia di militari che avevano disertato e alimentato la guerra civile. Il peggio è passato nel paese africano? Certamente è presto per dirlo. La situazione non è ancora stabile e il vento populista non può dare garanzie assolute sulla pace. Andiamo in Egitto. Oggi, 14 e domani, 15 gennaio, in Egitto si svolge il referendum sulla nuova Costituzione. È la prima volta che gli egiziani vanno alle urne dall'estate scorsa, quando il governo di Mohamed Morsi è stato rovesciato dall'esercito e oltre 1000 persone sono morte nei successivi scontri tra sostenitori della Fratellanza Musulmana e le forze di sicurezza.
Secondo la maggior parte degli osservatori, la nuova Costituzione offre qualche progresso nella tutela dei diritti civili, ma ha soprattutto lo scopo di rafforzare i poteri dell'esercito e la sua indipendenza dalle autorità civili. La proposta conferisce ai militari il diritto di veto sulla nomina del ministro della difesa per i prossimi 8 anni e mette il bilancio dell'esercito al di fuori del controllo civile e non abolisce il diritto dei tribunali militari a processare i civili.
Per il vice premier e capo delle forze armate Abdel Fattah al-Sisi, che ha di fatto guidato il paese dopo il colpo di Stato e non nasconde più la sua intenzione di volersi candidare come presidente alle elezioni che si terranno entro pochi mesi, il referendum è un passaggio cruciale.
Per scongiurare gli eventuali dubbi sulla legittimazione popolare del ritorno di un militare alla guida dell'Egitto, al-Sisi avrà bisogno di un risultato migliore di quello ottenuto dal referendum del dicembre 2012 sulla Costituzione voluta dai fratelli musulmani. Il 63,8% dei partecipanti aveva votato sì, ma il tasso di partecipazione si era fermato solo al 32,8%.
Per questo il governo provvisorio ha messo in piedi una massiccia campagna per il sì, riferisce il Financial Times. Gli spot televisivi continuano a ripetere che il sì alla Costituzione è un no al terrorismo e alle cospirazioni interne ed esterne. I critici sono invece praticamente invisibili, scrive la BBC. La campagna per il no è stata stroncata dalle autorità, che hanno rimosso i cartelli e arrestato gli organizzatori.
La Fratellanza Musulmana ha invitato a boicottare il referendum, ma non può giocare un ruolo attivo dato che è stata messa fuori legge come organizzazione terroristica e chi partecipa alle sue manifestazioni rischia una condanna fino a 3 anni.
Il Carnegie Endowment for International Peace ha definito la campagna referendaria viziata e antidemocratica. Ma per molti egiziani la democrazia è ormai una preoccupazione secondaria rispetto alla stabilità, come dimostra il balzo del 2% fatto registrare dalla Borsa del Cairo, dopo l'annuncio della possibile candidatura di al-Sisi.
A different kind to me, reflections in the glass. Distant mirrors move too fast to see. Loud thoughts make her cry. No one has the answers, no one's asking why a mask covers a face. Crowd all running in the race pass by. Thank you.
rotoliamo verso est. Thailandia. Migliaia di manifestanti stanno bloccando le principali strade di Bangkok, capitale appunto della Thailandia, e chiedono le dimissioni dal governo della premier Yingluck Shinawatra, di cui abbiamo parlato molto nelle ultime puntate di Trombe a Mano. I contestatori sono scesi in piazza sventolando bandiere nazionali e indossando magliette con lo slogan Bangkok Shut Down.
Il governo ha schierato 18.000 poliziotti per mantenere l'ordine. Gli agenti non sono intervenuti, ma il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza in caso di nuovi disordini, ha scritto Al Jazeera.
L'11 e 12 gennaio, un uomo non identificato ha aperto il fuoco contro un gruppo di manifestanti e ha causato almeno 7 feriti, mentre un'altra persona ha sparato contro la sede dell'opposizione.
Le proteste contro il governo in Thailandia sono cominciate il 24 novembre e hanno già causato almeno 8 morti. Il motivo principale delle contestazioni è la legge di amnistia proposta dal governo e bocciata dal Senato, che avrebbe permesso all'ex premier Thaksin Shinawatra di tornare dall'esilio senza scontare una condanna per corruzione ricevuta nel 2008. L'opposizione ha annunciato che boicotterà le prossime elezioni legislative in programma il 2 febbraio.
Le proteste dell'opposizione sono guidate da Suthep Thaugsuban, un ex parlamentare del Partito Democratico thailandese. Thaugsuban chiede le dimissioni dal governo, la sospensione della democrazia elettorale e la nomina di un consiglio del popolo. Alcuni commentatori hanno definito le sue idee fasciste, ha fatto notare The Diplomat.
Le manifestazioni contro Shinawatra, sorella dell'ex premier Thaksin, sono le più imponenti dalla crisi del 2010, quando il regno è stato sconvolto da una serie di manifestazioni concluse con la morte di 90 persone.
Andiamo ora invece in Vietnam. Almeno 11 persone sono rimaste ferite a seguito di violente proteste scoppiate ieri in prossimità del luogo dove sorgerà un nuovo stabilimento della Samsung, nel nord del Vietnam. L'impianto si trova nella città di Thái Nguyen. Purtroppo 5 di queste persone sarebbero in condizioni gravi.
Secondo alcune fonti, le guardie di sicurezza avrebbero impedito agli operai di portarsi il cibo sul luogo di lavoro, rallentando così la loro produttività. Secondo altre, prima di entrare in fabbrica, un loro collega non aveva il cartellino identificativo. Per questo motivo, le guardie hanno negato l'accesso al sito lavorativo.
La tensione è andata crescendo, alimentando il diverbio tra gli operai solidali e le guardie, le quali, senza esitare troppo, hanno picchiato con il manganello elettrico il lavoratore fino a fargli perdere i sensi.
Ad ogni modo, ne è scoppiata una rissa che ha portato al ferimento di un lavoratore, cosa che ha scatenato tutti gli altri nel rispondere all'intimidazione e ad attaccare le guardie stesse.
Dunque per circa 3 ore essi hanno lanciato pietre contro lo stabilimento, incendiato l'entrata e i capannoni ad uso abitativo per le guardie, appiccato fuoco ai ciclomotori e alle macchine presenti nel sito. Sul posto è arrivata la polizia vietnamita, la quale insieme alle guardie ha tentato di arginare la rabbia dei lavoratori scatenando ulteriori scontri e lanci di pietre.
L'incidente va situato nell'ambito della crescente presenza in Vietnam e in tutta l'area del sud-est asiatico di investimenti esteri che esigono in cambio la riproduzione di quel modello cinese di sfruttamento, bassi salari, alta produttività, coercizione fortissima nei luoghi della produzione, che sta andando in crisi nella RPC sia per esigenze di stabilità interna sia per le proteste di massa che si ripetono continuamente, oscurati dal mainstream in tutta la Cina.
Il governo vietnamita incoraggia questo modello con agevolazioni fiscali agli investitori, desideroso di allontanarsi dalle esportazioni tradizionali di vestiti, scarpe e gamberi verso quelle di prodotti di maggior valore. Ma dopo l'esplosione del conflitto in Cambogia, anche in Vietnam sembrano innalzarsi i primi focolai di ribellione all'ipersfruttamento delle multinazionali come Samsung e dei governi a queste compiacenti.
Oh, this is incredible.
Si chiudono qui dunque le trombe a mano di questa settimana su Radio Bartolomeo Eustachio. Ricordiamo che era la 19ª puntata del nostro programma. Vediamo dunque gli appuntamenti del fine settimana partendo da venerdì 17 gennaio, questo venerdì, dalle ore 18.30 presso il Circolo Pink di via Scrimiari 7 con La Fabbrica della Cura Mentale, un incontro antipsichiatrico. Diario di uno psichiatra riluttante Eleutera 2013, incontro con l'autore Piero Cipriano. A distanza di decenni dall'approvazione della legge 180 che sanciva la fine del manicomio, Cipriano ci racconta cos'è oggi un servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Se il manicomio ricordava un campo di concentramento, l'attuale SPDC ricorda una fabbrica, dove lo psichiatra è il tecnico specializzato addetto alla catena di montaggio umana e il malato la macchina biologica rotta da aggiustare non con la parola ma con il farmaco. Così, quei luoghi destinati ad accogliere la sofferenza mentale sono diventati le roccaforti di una rinata cultura manicomiale in cui ad apparire socialmente pericoloso sono spesso proprio coloro che avrebbero dovuto garantire la gestione umana ed efficace delle crisi psichiatriche. Andiamo a leggere brevemente una biografia di Piero Cipriano, l'autore che sarà presente, nato nel 68, medico psichiatra psicoterapeuta di formazione cognitivista ed etnopsichiatrica. Ha lavorato in vari dipartimenti di salute mentale d'Italia, dal Friuli alla Campania, ma da qualche anno lavora in un SPDC di Roma. È un'iniziativa questa targata dalla Biblioteca Domaschi, spazio culturale anarchico, e dal collettivo Studiare con Lentezza. A seguire, dopo l'incontro, alle ore 20.30, apericena diagnostica con i Fornelli Ribelli. Ricordiamo che la Biblioteca Domaschi è aperta ogni giovedì dalle 17 alle 19. Dunque, questo venerdì 17 gennaio, dalle ore 18.30, incontro antipsichiatrico al Circolo Pink di via Scrimiari 7.
E sempre venerdì, sempre alle 18, sempre in via Scrimiari, però al 51B, la Biblioteca Libre accoglierà Laura Pennacchi con il suo libro Filosofia dei Beni Comuni, edito da Donzelli. Un'iniziativa organizzata insieme a Lega Coop Verona e MAG Verona. Bene comune e beni comuni, sfera pubblica, qualità della vita. Si tratta di quei beni che sono proprietà di nessuno, come l'acqua, l'aria, il clima, le risorse del mare, la biodiversità, le orbite stellari, le bande dell'etere, la conoscenza, la cultura.
Ricordiamo inoltre che sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura del Bar Malacarne in via San Vitale. Leggere per scrivere, a cura di Susanna Bissoli, laboratorio di scrittura sul racconto breve, Write or Die, a cura di Giorgio Sangati, workshop sulla drammaturgia. I laboratori partiranno nel periodo febbraio-marzo 2014. Sulle pagine del blog troverete tutte le informazioni sui laboratori, sui docenti e su come iscriversi.
Concludiamo il nostro notiziario con l'ultima canzone dell'album Fall Walk Run, dei Fall Walk Run, Piece by Piece, l'album che ci ha accompagnato per tutta la puntata di oggi. Alla prossima settimana.